your hands on it, get that right ticking rhythm. Put your hands on it, put your hands on it, put your hands on it, get that right ticking rhythm. Put your hands on it, put your hands on it.
Forno One con Fabrizio Mr. Forno One su radiocittaaperta.it. Prodotti da forno a lenta lievitazione.
Come sempre, preceduti dai gorgheggi, dai vocalizzi, dallo scat di GG Telesforo, eccoci qui con il nostro ospite, come ironizzavo in attesa del suo atterraggio qui nei nostri studi, da Chicago via Prima Porta. Il volo ha fatto un po' di ritardo, ma finalmente ecco qui, Breezy Rodeo, di nuovo ben arrivato.
Grazie a tutti, grazie.
Allora, Breezy è un, diciamo, nickname, un nome, diciamo, nome d'arte che fa, secondo me, riferimento a due questioni. Una più, diciamo, sonora, un po' più, diciamo, onomatopeica, nel senso che chiamandoti come il sottoscritto Fabrizio, questo Breezy poteva essere un ottimo richiamo. Ma poi, provenendo appunto dalla città del vento, come è ribattezzata Chicago, qui non parliamo di vento, parliamo di brezza. Comunque, insomma, sicuramente c'è un riferimento che possiamo cogliere anche rispetto alla città dalla quale stai arrivando, anche se sei ovviamente italianissimo, giusto?
Sì, hai centrato in pieno
il doppio scopo, diciamo.
Il doppio scopo, sì. Io sono nato a Roma, però ho sempre vissuto negli Stati Uniti, sono cresciuto negli Stati Uniti, quindi diciamo che il mio nome oltreoceano è un po' difficile da pronunciare,
lo so.
Quindi Fabrizio è diventato Breezy.
E beh, insomma, quindi bene così, insomma, che poi anche dal punto di vista artistico è un'ottima soluzione, se vogliamo, no? Allora, noi intanto cominciamo a proporre in favore di telecamera l'album appena uscito per Blues Records, un'etichetta che ospitiamo sempre volentieri per le sue pubblicazioni molto azzeccate, molto, come dire, ben calibrate, Underground Blues, lo facciamo vedere in favore di telecamera per l'appunto, e quindi insomma da una delle patrie rinomate, insomma, riconosciute del blues. Immagino che sia quasi, come dire, non dico inevitabile, però insomma abbastanza naturale che il tuo percorso musicale sia in questi lidi, in queste, per così dire, esperienze, no? O sbaglio?
No, sì, certo. Quando ero un adolescente ero proprio al 100% blues tradizionale, ero posseduto quasi, se così possiamo dire, dal genere proprio della città. Tutti i grandi, Muddy Waters, Howlin' Wolf, Little Walter.
Poi, ecco, questo è il discorso, cioè non è solamente un luogo comune, non è come dire che in Romagna c'è il Liscio, insomma lì c'è proprio, come dire, proprio è vissuto in maniera abbastanza forte, insomma è riconosciuta come musica nel posto o no?
È riconosciuta,
è una nostra idea da lontano?
Sì e no. La musica in generale è riconosciuta molto perché è parte della cultura americana. Ovviamente il blues è cambiato moltissimo, come altri generi musicali. Io sono anche un grande appassionato di musica reggae, vado spesso in Giamaica e anche lì, dopo 50 anni o 40 anni dalla morte di Bob Marley, il genere è cambiato, si è evoluto, e così è per il blues. Quindi se una persona pensa di andare a Chicago e provare in tutti i club lo stile di Muddy Waters o Howlin' Wolf, non lo troverà, assolutamente no. Adesso ovviamente si è più modernizzato.
Però diciamo la radice rimane.
La radice rimane sempre.
Senti, però adesso prima di iniziare a parlare della tua esperienza, della tua musica, della tua vita come musicista, appunto, essendo parte della rubrica Ascolti Doc, come ti ho spiegato, questa rubrica prevede un primo passaggio che è quello attraverso il quale l'ospite di turno ci racconta e ci introduce un suo brano black del cuore. E ho visto che tu sei stato molto diretto e ti avevo lasciato anche qualche, diciamo, ora qualche giorno per rifletterci, invece sei partito proprio sparato con questo brano, quindi immagino che sia stata una scelta proprio di getto, molto, molto istintiva.
Sì, è un brano che, diciamo, è molto famoso nella scena di Chicago, perché appunto non è un brano blues, ma comunque musica soul, viene suonato spessissimo da tutte le band che appunto non suonano solamente blues o blues tradizionale, perlomeno. E è un brano che mi porta indietro ai miei 20 anni, diciamo, perché quando si usciva la sera dopo aver suonato, c'era sempre questo brano che veniva eseguito dalle band dei posti dove andavo, e quindi insomma è stato difficile scegliene uno, perché ce ne sono molti, però questo...
Dici di che si tratta, perché siamo rimasti con la, come dire, con la curiosità.
Allora, questo è un brano di un grandissimo cantante soul, Bobby Womack, e si chiama Woman's Gotta Have It. E è un brano che praticamente segna l'inizio tra il soul tradizionale e l'R&B moderno. Infatti ci sono proprio le prime tracce del clap sulla batteria, e linea di basso molto moderna. Penso che non è molto... Ho notato che ci sono svariati artisti che in Europa, diciamo, non sono mai arrivati, non hanno mai sfondato, ma che sono comunque molto famosi negli Stati Uniti. Penso che Bobby Womack sia uno di questi. Non è famosissimo in Italia o in Europa, a meno che una persona sia veramente appassionata del genere. Però negli Stati Uniti insomma è molto, molto conosciuto.
Beh, diciamo che qui in Italia, per chi appunto magari non è più giovanissimo come me, il legame di Bobby Womack con quello che è la nostra esperienza di ascoltatori è più legato per esempio al fatto di aver scritto un brano come It's All Over Now, che venne poi portato al successo dai Rolling Stones, e di conseguenza diventò anche una specie di vitalizio per Bobby Womack, perché fu la maniera per lui per essere riconosciuto non solo in patria ma anche oltreoceano. E poi in tempi leggermente più recenti il fatto che un suo brano che faceva parte della colonna sonora di uno dei primi film di Blaxploitation, che appunto era 110th Street, che poi è quello che segna il confine tra Harlem e il resto di Manhattan, sia poi stato riscoperto in tempi recenti, non so se in serie televisive o addirittura da quel geniaccio di Quentin Tarantino, per cui alla fine in qualche maniera il nome di Bobby Womack è un po' più familiare, ma giustamente, come dici te, è qualcuno che non è mai troppo tardi per scoprirlo, però insomma sarebbe ora di cominciare a conoscerlo con più attenzione. Allora, ti pregherei di fare un ultimo sforzo, quindi di introdurre il brano in maniera tale che lo ascoltiamo e poi magari parliamo di altro.
Ok. Ladies and gentlemen, for you to enjoy a wonderful number by the late great Bobby Womack, A Woman's Gotta Have It. Check it out.
Fellas, I wonder what you're mad if I talk to you a minute. You know, sometimes we have a tendencies, or should I say we forget what a woman needs every now and then. That is, if you want to keep your thing together. Listen to me now. Do the things that keeps a smile on her face. Say the things that make her feel better every day. Man, you got to stay on your feet.
Woman's Gotta Have It, Bobby Womack, scelta come brano black del cuore del nostro ospite di oggi, Breezy Rodeo. Complimenti, un'ottima scelta, insomma, ti piace vincere facile, come si dice in questi casi. Comunque veramente molto azzeccata, anche perché devo dire che in 5 anni di trasmissioni questo pezzo, tanti ne avevo messi di Bobby Womack, ma questo mi era proprio, l'avevo proprio toppato, nel senso che l'avevo dimenticato, quindi ottimo, ottima idea. Ricordiamo, questo è un brano che lui scrisse insieme a Linda Womack, che era la figliastra praticamente, perché creando anche un certo scandalo, pochi giorni, poche settimane dopo la morte di suo marito Sam Cooke, Linda Womack sposò Bobby Womack e prese proprio il cognome dal secondo marito, perché lei faceva Cook ovviamente come nome, perché come sempre accade negli Stati Uniti si assume da sposate il nome del marito. E poi tra l'altro Linda Womack fondò il famoso duo Womack & Womack, sia come autori che come esecutori di brani di grande successo di musica nera per tutta la durata, diciamo, degli anni 70 e buona parte degli anni 80. Chiusa la parentesi enciclopedica e torniamo appunto alla tua scelta, che tra l'altro c'ha questo bellissimo basso che tu hai giustamente sottolineato, questo sincopato veramente molto molto gradevole, marchio di fabbrica di questo pezzo. Complimenti, disco del 72, ma sembrerebbe scritto l'altro ieri, insomma, se non fosse che appunto nel frattempo sono successe tante altre cose che hanno portato la musica anche su altri lidi. Ma parliamo invece della tua, come dire, principale motivazione per essere qui da noi. Ricordiamo appunto Underground Blues è il disco che, diciamo, stai presentando. Questo titolo da che cosa nasce?
Allora, questo titolo è il titolo di una canzone, quindi Underground Blues è la traccia titolo dell'album, e è un album che abbiamo composto e registrato a giugno 2020, quindi quando c'erano ancora le restrizioni. Io ero tornato da un paio di mesi dagli Stati Uniti per la prima volta in Italia per un periodo prolungato, perché il Covid aveva bloccato tutto quanto anche negli Stati Uniti, e quindi per la prima volta in età adulta sono stato in Italia non per una settimana o 10 giorni, ma per, insomma, un periodo più prolungato.
Qui a Roma?
Sì.
Ok.
E quindi con i musicisti di Roma ci siamo visti e abbiamo cominciato a comporre quest'album, e ci vedevamo praticamente, non dico di nascosto, però quasi, perché c'erano appunto le restrizioni, non si poteva stare vicini, non potevano essere più di 3 o 4 persone nella stessa stanza.
Non ritorniamo su queste, esatto, situazioni che sono quanto di più, come dire, non dico raccapriccianti, però insomma sicuramente ricordano un bruttissimo periodo, certo.
E quindi da lì è nato questo pezzo, appunto, che parla di, insomma, più o meno di questo periodo dove non si poteva fare nulla. Cioè la prima parte che è parlata, dove appunto non si può fare nulla. Poi una curiosità, nel secondo verso del pezzo io dico a un certo punto ho un braccio rotto, perché effettivamente pochi giorni prima mi ero rotto il braccio, e quindi
come
stavo
non
congesso.
Bastasse già il Covid e tutte,
esatto,
le restrizioni,
quindi quello è tutto, diciamo, storia di vita vissuta.
Beh, insomma, poi immagino anche andarsi a, come dire, a far soccorrere, medicare. In quel periodo gli ospedali erano un girone dantesco, più del solito, insomma.
Sì.
E quindi, insomma, io però vedo dai nomi che compaiono sul disco, che ripresento in favore di telecamera. Adesso avevo messo la telecamera solo su di te, un attimo solo. Eccolo qui il disco. Vedo appunto che ci sono però musicisti anche, diciamo, non italiani.
Di musicista italiano, se non sbaglio, ce n'è solo uno.
Lorenzo Francocci.
Esattamente, che è il batterista con cui io lavoro da più di 10 anni e che mi ha seguito in tutto il mondo per registrare, un ragazzo di Roma. È un batterista appunto bravissimo, è forse uno dei migliori con cui io abbia lavorato. E quindi lui è venuto 3-4 volte negli Stati Uniti, a Chicago, e poi quel CD è stato registrato in Texas, quindi è partito da Roma, è venuto a Austin, Texas, abbiamo fatto questa sezione di registrazione.
Texas, altra città importante per il blues, insomma, per
Austin,
la musica.
Sì, Austin,
sì, Texas, sì. Scusami, Austin volevo dire.
E sì, è stata una bellissima esperienza. E poi gli altri sono, diciamo, tutti musicisti o locali o comunque americani.
Perché tu praticamente questi brani li hai cominciati a, diciamo, a buttare giù quando stavi qui in Italia, se ho capito bene? O una parte, no? Forse Underground Blues solo, no?
No, tutto l'album era stato registrato qui in Italia, era stato registrato in una casa, appunto. Però poi ci siamo resi conto che magari quei brani potevano essere interessanti e quindi abbiamo deciso che quella registrazione fatta in Italia era una demo, e abbiamo deciso di riregistrarli in modo più professionale e adeguato, con la guida di un produttore di prestigio che è Anson Funderburg, che appunto ha prodotto l'album e ci ha fatto volare a Austin, Texas per registrare questo progetto.
Quindi ingredienti, diciamo, italiani, però cucinati negli Stati Uniti, per così dire, insomma, nel senso che la traccia iniziale era tutta roba creata qui quando eri qui in Italia. Dopo quanto sei riuscito a tornare negli Stati Uniti?
Ma io sono ritornato dopo, perché non avevo restrizioni.
Ah, ok.
Io, insomma, sono cittadino americano e ho il doppio passaporto. Quindi nel 2020, non ricordo esattamente, è passato un po' di tempo, poi mi ricordo che c'avevo il braccio rotto perché sono caduto dalla bicicletta. Però il CD è stato registrato, se non sbaglio, nel 2022.
Marzo 2022, qui, esatto, dice, sì. Le note di copertina.
Sì.
Ma adesso una domanda di quelle, come dire, che potrebbero portarci via mezzo pomeriggio. Come hai trovato lo scenario musicale qui in Italia dal tuo punto di vista, diciamo, di residente negli Stati Uniti?
È una domanda un po'...
facciamola più semplice.
Sì, facciamola più semplice.
Riesci a suonare qui in Italia? se questa è più semplice, ecco.
Sì e no, nel senso che ci sono dei posti, per esempio ieri sera ho suonato al PIMS a Trastevere, la settimana scorsa ho suonato al Charity, poi adesso sto qui di passaggio, diciamo, io quando sto in Italia più o meno sono sempre di passaggio, la settimana prossima sarò in tour in Spagna, poi a maggio sono in tour nel Regno Unito e poi a giugno ritorno negli Stati Uniti. Però la scena musicale romana, insomma italiana in generale, romana, è un po' sta un po' scemando, ma semplicemente perché non c'è più interesse da parte dell'ascoltatore, perché le persone pensano, questa è una mia opinione, si perdono di vista che il nostro vero boss non è il localaro, non è il club, il nostro vero boss è il pubblico. E se il pubblico non c'è, poi c'è un problema.
Però io mi permetto, non dico di dissentire, ma di fare una piccola osservazione. Se ci si basasse semplicemente su questo ragionamento, è vero, è verissimo, però questo ovviamente giustifica poi le centinaia di serate che fanno le cover band, legittime di farlo, per carità di Dio, che però incentivano, se vogliamo, un ascolto più distratto, più di sottofondo, mentre ti stai facendo una chiacchierata con gli amici o ti stai bevendo una birra, piuttosto che un ascolto attento, cosa che invece andrebbe anche educata, secondo me. Cioè, manca forse questo, manca la cioè, è ovvio che quando chiude un locale come Big Mama, che era quello che, insomma, è the home of the blues qui da noi, è un brutto segnale, no, ovviamente. Io penso che sia un po' come l'uovo e la gallina, cioè che sia difficile capire dove finisce la responsabilità di una domanda che fatica a crescere, e dove invece la responsabilità è dell'offerta, che dovrebbe in qualche maniera tenere botta. Capisco che farlo con i soldi degli altri è facile come ragionamento, però insomma, secondo me, perché in giro per l'Europa invece la cosa funziona di più? Gli ascolti, cioè il blues è blues, la musica che fai te l'ascolti tu, l'ascoltano in Spagna come nel Regno Unito, come in Lussemburgo, adesso, tanto per dire.
Io penso che, poi detta proprio francamente, noi abbiamo quello che ci meritiamo. E quindi se qui vengono, cioè viene dato più spazio alle cover band dei vari cantautori o chi per loro, è perché ci meritiamo questo, perché il nostro livello culturale è arrivato a questo punto. Quindi adesso penso che sia insomma un processo un po' complicato,
certo, certo,
però bisognerebbe ripartire da un'educazione musicale, solamente che viviamo in un'epoca, in una generazione dove questo è molto difficile. Purtroppo l'Italia, che è il paese della cultura, e poi invece è diventata proprio il paese
del degrado.
Del degrado, mi duole molto dirlo, però
no,
è così.
Ma non è che sei tu, insomma, te sei ovviamente da osservatore che viene dall'esterno, perché ovviamente sei internissimo, insomma, sei italianissimo, e quindi a maggior ragione hai uno sguardo più attento, però insomma è chiaro ed evidente, insomma, e questo, se vogliamo, ci permette di tessere ancora di più le lodi di un'etichetta come la Blues Records, tanto per giocare in casa e vincere facile, come dicevo prima, ossia un'etichetta che contro tutto e contro tutti porta avanti un suo discorso ovviamente molto di nicchia, che però permette un circuito che poi crea una piccola rete, perlomeno a livello nazionale. Poi vedo che il nostro caro Simone Scifoni adesso sta in Belgio, quindi insomma, voglio dire, evidentemente questo è un percorso che non farà mai tornare il blues ai livelli di quando appunto si parlava di Muddy Waters oppure di altri artisti di quel livello, né all'epoca del revival, quando ci fu, che ne so, Blues Brothers, tanto prima di a Chicago, eccetera. Però sicuramente permette a questa come dire, nicchia, come dicevo prima, di avere diritto di cittadinanza e anche spazio. Questa è la cosa più importante. Poi ovvio, i numeri, cioè non credo che tu abbia fatto questo CD dicendo ecco io, adesso arrivano i soldi, no, insomma, adesso faccio i soldi con la musica,
magari,
ecco. Però insomma è comunque un segnale, no? È un gesto, un piccolo passo per l'uomo, un grande passo per l'umanità, come diceva Neil Armstrong. In questo disco che cosa hai voluto raccontare?
Allora, nel disco ci sono 12 o forse 14,
14
brani, 14 brani. Sono tutti originali, tutti scritti da me, ed è un disco un po' più dark rispetto agli altri, che sono molto più orchestrati o sullo stile B.B. Kingiano, tipo Walker. Ovviamente ci sono sempre quelle influenze, però è un po' più indie blues, se così vogliamo definirlo, è un po' più
svincolato dai canoni classici,
esattamente, con delle sfaccettature un po' più di rock, un po' più di musica indie, e quindi sicuramente di approccio più facile all'ascoltatore medio, perché è un po' più moderno rispetto agli altri, che magari possono risultare un po' noiosi se non sei un patito del genere.
Sì, poi il rischio è quello col blues, effettivamente, che sembra come se, soprattutto la old school, insomma, sembra quasi che sia lo stesso canevaccio che viene magari con variazioni sul tema, però insomma, ma questo vale anche se si ascolta Vivaldi, insomma, voglio dire, cercando degli agganci in musiche che sono lontanissime. Una curiosità che volevo che mi togliessi: il brano che precede la title track Underground Blues si chiama Chicago, però è come un acronimo, cioè è puntato. C'è un significato per ogni singola parola, se ce lo vuoi dire, e ovviamente spiegaci la scelta.
Sì, c'è un significato, perché è un pezzo che ho scritto, diciamo, un ode alla città dove sono cresciuto, e per ogni lettera ci ho associato una parola, quindi la C sta per i Cubs, che sono la mia squadra del cuore di baseball, dove io adesso non più, non vivo più lì, ma ho vissuto per quasi 20 anni nel quartiere attaccato allo stadio dei Cubs, Chicago Cubs. E poi c'è H per i Black Hawks, che sono la squadra invece dei hockey su ghiaccio.
E poi ricordiamo che Chicago è una città molto, diciamo, fredda, è proprio nell'estremo nord della regione dei Grandi Laghi, quindi ovviamente la parte, diciamo, di sport invernali è molto rilevante.
E poi infatti c'è la lettera dopo, che è la I, che sta per ice. Quindi ghiaccio.
E non devi dire altro.
Poi c'era la G, che stava per guitar.
Aspetta, gli versa un'altra C, perché dopo...
Che già c'era la C, no?
Ah, ok.
Poi c'era la C, che la G, che stava per
guitar. E qui pure guitar. Non devi spiegare nulla.
E poi c'era la A.
Ah sì, la A di Chicago.
Per awesome.
Sì.
E poi c'era la lettera finale, che è la O, che dice la città, l'unica città che ho nel mio cuore, quindi the only one in my heart.
Ok, the one and only. Yeah. Benissimo, insomma, sei riuscito a fare questa dichiarazione d'amore veramente... come dire, artisticamente ineccepibile. E, quindi lo stai presentando, perché mi dici che ieri sera hai suonato, immagino che avrai fatto anche brani da questo disco.
No, in realtà non abbiamo fatto nessun brano da quel disco, nessun brano originale, abbiamo fatto tutte cover, perché abbiamo suonato in un locale dove ci sono molti giovani stranieri che vogliono sentire un particolare
repertorio,
insomma,
di evergreen,
i grandi classici, esattamente,
quindi Sweet Home Chicago, cose di questo genere. No, perché
ma
quella pure
no, faccio più un pop rock, i classici del pop e del rock, delle R&B, soul. Quindi nulla di quello di cui stiamo parlando oggi.
Vabbè, insomma, se tocca campare, ecco, questo è fondamentalmente il ragionamento.
Esattamente.
Beh, invece, diciamo, ci sono in previsione, prima che te ne riparta, date più ufficiali di presentazione del disco, oppure ci sono state?
Ma guarda, il disco ormai ha 2 anni, quindi tutta la presentazione è stata fatta
a suo tempo.
Sì, nel 2023, nell'anno scorso praticamente. Adesso... sempre con la stessa formazione, siamo andati a Londra a ottobre scorso e abbiamo registrato un nuovo album che uscirà forse per l'estate.
E quindi tocca che te rinvido.
Certamente. Quest'album però non ha nulla a che vedere con la musica blues, è un progetto di musica soul, pop e rhythm and blues. Beh. Quindi nulla a che vedere con il blues di Chicago, con qualsiasi tipo, cioè, ovviamente la radice è quella, l'impronta è mia, quindi è quella, però sono, diciamo, un album di canzoni.
Ma di tua composizione sempre?
Tutti originali.
Ah, vedi, bravo. E quindi dicevi che sarà pronto prima dell'estate?
Sì, verso le ancora non sappiamo, ci stiamo lavorando, è stato prodotto dai Cinelli Brothers, che sono la band del momento in Inghilterra, che stanno spopolando in tutta Europa, in tutto il mondo, direi, sono famosissimi, e sono anche loro due italiani di Latina, sono due fratelli, lui cantante, tastierista, chitarrista, e l'altro batterista, bassista, e hanno tirato su questo progetto incredibile proprio.
E come ci sei entrato in contatto?
Ci sono entrato in contatto tramite un amico che li conosceva, quindi insomma...
Passaparola,
sì, diciamo. Passaparola, e poi abbiamo deciso di fare questa cosa, e Marco, appunto, il ragazzo, il leader, diciamo, della band dei Cinelli Brothers, ha prodotto il disco con la collaborazione del fratello Alessandro.
Senti, un ultimo accenno sul disco invece di cui stiamo parlando, questo Underground Blues, c'è qualcosa in più che vuoi aggiungere, un saluto, un ringraziamento, un'osservazione, insomma, perché poi siamo in fase di chiusura del nostro racconto.
Ma guarda, sono state 2 settimane bellissime, siamo andati in Texas e lavorare con uno dei forse più grandi chitarristi che ancora vive... è stata un'esperienza magnifica, Anson van der Berg. Insomma, gli amanti del genere lo conoscono sicuramente, perché è un nome molto famoso nel circuito. E Abbiamo fatto tutto in 9 giorni. Abbiamo iniziato giorno 1 e il CD era finito, masterizzato, mixato il 9° giorno.
Cotto e mangiato.
Cotto e mangiato, abbiamo suonato praticamente dal vivo. Io ho suonato praticamente dal vivo. C'è un...
Quindi riuscivi a cantare e suonare?
Sì, è stato... Ci sono svariati pezzi in cui lui la chitarra non me l'ha fatta rifare anche se io volevo rifarla. E lui mi ha detto, no, guarda, lasciala così perché va bene così. No, ma io la posso fare meglio, fammi riprovare. E la frase era sempre la stessa. Guarda, io sono un chitarrista e io ti dico che così va bene.
Ubi Maior, quindi... come si dice. Beh, insomma, è anche una bella soddisfazione quando una persona di quel livello,
certo,
insiste e anche, diciamo, ti insegna qualcosa, no?
Assolutamente, Hanson è una persona meravigliosa.
Bene, bene. Allora, diciamo che ricordiamo Hanson van der Berg, giusto?
Sì, sì.
E come, diciamo, padre putativo di questo album, che a tutti gli effetti è un album del nostro ospite, ripresento di nuovo in favore di telecamera, ad auspicio di chi ci vede in diretta. Ricordo che di questa nostra chiacchierata, lo dico anche in favore del nostro ospite, e ci sarà un podcast esclusivo riguardante questa chiacchierata di mezz'oretta più o meno, che sarà disponibile sul sito della radio. Ovviamente ti manderò il link, Fabrizio, e insomma, per cui per chi vuole potrà risentire semplicemente la mezz'ora, oltre al canonico podcast che copre le 2 ore di trasmissione, anche questo disponibile sulla homepage di Radio Città Aperta nei momenti successivi alla trasmissione, e poi nei giorni a venire invece dall'apposita sezione podcast vi andate a cercare la puntata che vi interessa. Allora, caro Breezy Rodeo, io ti ringrazio per essere stato qui con noi, per aver contribuito agli ascolti della puntata di oggi con la tua presenza. Ovviamente, visto che c'è un disco nuovo in cantiere, la porta è sempre aperta, sarà nostro piacere accoglierti, magari se non sarà possibile in presenza, comunque con una telefonata, comunque insomma tienici aggiornati, keep us posted, come si suol dire.
Assolutamente, grazie.
E insomma, in bocca al lupo per tutto, per i tuoi viaggi, per la tua musica, certo, e per i tuoi progetti futuri. Allora, salutiamo Breezy Rodeo con l'ascolto della title track del disco, appunto, Underground Blues, e di nuovo tanti cari saluti e buona Pasqua, visto che ci siamo.
Grazie a tutti, a presto, grazie a tutti.
Broken arm and a crooked sword.
RadioGitaperta.it, la tua radio online.